Radio di Bordo. Il mare e le sue storie.
Le capodoglie formano dei gruppi matriarcali e si tramandano proprio una cultura oltre che dei valori morali.
Il vero marinaio è quello che imbarca quando sa che c'è maltempo, non esce.
La parte più emozionante è la visita alla cosiddetta camera di manovra, che è il cervello del sommergibile.
Buongiorno e bentrovati a tutti da Germana Brizzolari. Durante il lockdown, capodogli, delfini e altri mammiferi marini si sono visti sempre più frequentemente sulle nostre coste, grazie anche al silenzio e alla minore presenza antropica. In questi giorni stiamo seguendo invece cosa fa la povera coda muzza, la balena priva di pinna caudale che ha percorso centinaia di chilometri e ora è arrivata nel santuario Pelagos, la vasta area marina fra Toscana, Liguria, Corsica e Principato di Monaco, una zona di protezione dei cetacei. Le balene sono molto più vicine e simili a noi di quanto non pensiamo e per questo è nostra ospite Maddalena Iaoda, una vita dedicata a studiare e a far conoscere balene e mammiferi marini. Ben trovata.
Buongiorno a tutti.
Veniamo alla povera coda muzza, molto dimagrita. Che le succede?
Coda muzza è una balenottera comune che io conosco perché nell'istituto Tetis, per cui lavoro, l'abbiamo seguita negli anni, fotoidentificata, e come noi altri gruppi l'hanno rivista regolarmente. All'epoca aveva metà della coda mancante, però stava bene. Purtroppo alla fine dell'anno scorso è successo che per qualche motivo ha perso completamente la coda. Quindi adesso c'è queste immagini terribili di una balena senza coda, si vede proprio l'osso tranciato, che se ne va in giro per il Mediterraneo. Ha una forza straordinaria perché riesce a nuotare nonostante tutto, però è molto molto magra, molto deperita. Una possibilità è che forse non riesce ad andare a fondo per alimentarsi, oppure ha un tale consumo di energie che non mangia abbastanza. È veramente una storia terribile e quasi sicuramente la causa è l'uomo.
Nel suo ultimo libro Balene Salvatici, edito da Mursia, lei inverte il ruolo degli attori. Devono essere proprio questi grandi cetacei a salvare noi esseri umani. Perché?
Abbiamo sempre pensato che dovessimo salvare proprio le balene perché erano animali particolarmente affascinanti, veramente in pericolo, sono stati sovrasfruttati e anche oggi sono minacciati dall'uomo. Però oggi abbiamo anche dei motivi completamente nuovi per voler salvare le balene. Nell'oceano c'è una specie di foresta invisibile, è il fitoplancton, sono alghe microscopiche ma agiscono esattamente come le foreste emerse, producono ossigeno ed abbattono l'anidride carbonica che ci sta causando così tanti problemi di cambiamenti climatici, di riscaldamento. Cosa c'entrano le balene in tutto questo? Ci stanno fornendo una enorme quantità di fertilizzante che serve a far funzionare questa foresta sommersa.
Lei lo descrive molto bene nel libro, c'è un passaggio esilarante direi sui bisognini di un capodoglio e lei spiega che appunto le balene sono in cima e alla fine della catena alimentare.
Esattamente, hanno anche un'azione di rimescolamento sia verticale quando si immergono sia anche orizzontale, portano questi nutrienti anche con le loro migrazioni, sequestrano carbonio nel loro corpo che è molto grosso. Se vogliamo metterle in un altro modo ancora, il Fondo Monetario Internazionale ha valutato che solo per questo una balena vale qualcosa come 2 milioni di dollari.
E infatti anche gli stati, gli economisti stanno cominciando a capire che è più utile una balena che porti con sé in fondo al mare la CO2 che ha accumulato invece di essere pescata e lasciarla a riva, oppure tutti i servizi dedicati al turismo di whale watching sono molto più redditizi del uccidere e mangiare o utilizzare una balena.
Assolutamente, purtroppo questo non vuol dire che la caccia non ci sia, certo non c'è più la grande caccia che ha portato all'estinzione commerciale le popolazioni, quindi in altre parole non valeva più la pena cacciarle, però in certe zone come in Giappone e anche nel nord Europa c'è ancora questa attività che però appare sempre più insostenibile.
Nel libro lei parla anche della lingua, dei suoni, dei cetacei, le tante tante somiglianze con quello che sono i nostri comportamenti, i nostri degli umani.
Sì, esatto. Io, senza scadere nell'antropomorfismo, volevo un po' mettere in rilievo anche quanto hanno in comune con noi. Potremmo quasi dire che hanno i valori morali, a cominciare appunto dall'amore per i figli. Per esempio, la vicenda di cui si è parlato moltissimo questo inverno delle orche di Genova. È morto il piccolo.
Terribile,
e abbiamo visto,
sì, terribile, lo spingeva.
Abbiamo visto questa mamma che non riusciva a rassegnarsi alla perdita del piccolo. Per 4 giorni ha cercato in qualche modo di rianimarlo, di tenerlo a galla, ed è un comportamento che si vede spesso anche in altre specie di delfini.
Molto interessante anche la parte che è relativa all'etnia dei gruppi, cioè ogni singola specie però ha una sua piccola porzione culturale, diciamo così.
Ogni specie ha un mondo a sé. Per esempio, una specie che mi affascina moltissimo è il capodoglio. O forse dovrei dire delle capodoglie. Formano dei gruppi matriarcali, le femmine con i loro piccoli, le sorelle, la mamma e magari la nonna e la bisnonna, e si tramandano proprio una cultura oltre che dei valori morali. Ogni gruppo, bisogna pensare a un suo dialetto. Quando si incontrano gruppi che parlano dialetti diversi non si capiscono bene,
come un napoletano e un veneto.
Esatto.
Allora, io ringrazio Maddalena Iaoda, biologa, giornalista, e a risentirci con tutte queste belle storie sulle balene e sui cetacei.
Grazie a voi.